Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Scusate, sono stato un po' incostante in questi giorni a registrare cose molto umane. Me ne rendo conto e vi chiedo scusa. Ho il Covid, niente di grave, sono vaccinato e credo che sia la variante quella sfigata, Omicron. Però non sono stato particolarmente in forma, a parte un giorno di febbre alta, ma chi se ne frega. Oggi ho la voce da paperino, bene o male riesco a parlare un po' meglio e ce la facciamo. Adesso dovremmo tornare come prima e riportare in auge questo glorioso podcast, che una volta era un daily e poi questa settimana non è stato proprio daily. Ecco. Ma a proposito di Covid, rispondo a una domanda che mi ha fatto Alice, fichissima secondo me. Chi perde l'olfatto per il Covid percepisce i feromoni? E questa è una domanda interessante, anche perché ovviamente se ne sa ancora molto poco, ma curiosamente almeno una ricerca è stata fatta. È stata fatta una ricerca su una paziente in particolare, una paziente inglese di 29 anni, che ha accusato esattamente questi sintomi, cioè anosmia, quindi la perdita dell'olfatto, e ageusia, la perdita del gusto. Una roba super comune fra i primi malati delle prime varianti di Covid, adesso con la Omicron per fortuna meno. Cioè, io adesso non sento gli odori, ma perché sono raffreddato, per dire. I sapori... ce li ho. La cosa interessante di questo caso è che la paziente è stata l'unica a sottolineare in modo abbastanza evidente, o a rendersi conto, a essere consapevole, insomma, di quello che era l'impatto dell'essere anosmica di colpo nei confronti della sua vita erotica, e cioè una totale, completa perdita del desiderio. Che c'entra, direte voi? C'entra di brutto, nel senso che soprattutto nelle donne la sfera erotica è molto meno legata che negli uomini alla visione, ma è molto più legata ai sensi, che dipendono dai chemorecettori, quindi olfatto e gusto. In media, naturalmente, non è un discorso individuale, in media è così. Passano di lì feromoni o ferormoni, si dice in tutti e due i modi? Sì, certo che passa di lì, evidentemente. E il fatto di non avere più contezza della quantità di feromoni o dell'odore del suo fidanzato, come diceva lei, era una completa perdita del desiderio, ma non solo. Per quello che diceva lei, addirittura una perdita dell'identità. Vedo il mondo, ma è come se lo vedessi attraverso la nebbia. Una vera merda, ovviamente. È assimilabile a quello che ci succede quando abbiamo il raffreddore? No, ovviamente no. Anche perché la perdita dell'olfatto e del gusto legata al Covid è una questione molto più profonda, che non è l'infiammazione delle mucose. È a livello neurologico il punto. E infatti l'approccio che è stato usato per questa paziente è stato proprio quello della riabilitazione neurologica. Vale a dire, il dottore che l'aveva in cura, il medico che l'aveva in cura, le ha dato tutta una serie di compiti che alla fine hanno funzionato, per quanto sembrassero un tantino assurdi, soprattutto alla paziente. E il compito era questo qui: intanto provare a sorseggiare del caffè, quindi una bevanda a cui lei era molto abituata, con un sapore molto riconoscibile, molto forte, in una situazione di relativa calma, per cui senza altre interferenze sensoriali, nel silenzio possibilmente, non totale, però insomma senza ascoltare la musica o la radio, e sorseggiare pianissimo il caffè, cercando di riportare alla memoria il ricordo del gusto del caffè, magari aiutandosi anche con delle memorie di momenti specifici o della compagnia di persone specifiche in cui si era bevuto del caffè. Questa roba, che sembra una roba tutta esoterica, in realtà ha dato i suoi frutti, perché quello che si deve fare in questi casi, cioè quando si parla di riabilitazione neurologica, è proprio quello, cioè che il cervello rimappa dei percorsi che sono andati perduti a causa di sto cazzo di virus. Col caffè si è passato poi ad altri tipi di alimenti, per esempio, e anche lì piano piano sono tornati. Ci ha messo dei mesi, nel senso che lei si è considerata guarita 6 mesi dopo, ma i primi effetti sono arrivati dopo un paio di mesi, cioè le prime migliorie, diciamo. Tutto questo associato a una terapia farmacologica di medicine che contrastavano l'infiammazione dei nervi, e mantenendo un diario dei sintomi e dell'aggravarsi o il diminuire dei sintomi in base a quello che era il suo ciclo mestruale, perché ovviamente la sensibilità all'odore e al sapore nelle donne è strettamente legata al ciclo mestruale. La sensibilità raggiunge l'apice nel momento dell'ovulazione e decade poi nel momento delle mestruazioni. Che da un punto di vista evolutivo ha perfettamente senso. Nel senso che, ok, per quanto riguarda il cibo, quello si mangia tutto il mese, ma quando si tratta di riconoscere gli odori di un potenziale partner durante l'ovulazione, è il momento giusto per farlo, per fare all'amore. Se vuoi continuare la specie, voglio dire, se no è esattamente il contrario. Ora, io non so come mai abbia fatto questa domanda Alice, perché è veramente specifica. specifica, ma quello che veniva fuori nella ricerca che ho letto e in una serie di altri articoli è che manca una vera base di dati dal punto di vista della ricerca, perché sono pochissimi i pazienti che effettivamente raccontano bene e in modo dettagliato, che prendono comunque atto in modo dettagliato di quelli che sono i sintomi dell'anosmia e della ageusia, e ancora meno quelli che legano questi sintomi alla perdita o comunque all'interferenza con il desiderio sessuale. Cioè, mancano persone che raccontino questa cosa, probabilmente perché nel marasma di macelli e sintomi che hai mentre hai il Covid, quella roba lì un po' te la perdi via, o forse pensi che non sia il caso di raccontarlo, o ci dai poca importanza. Ecco, in realtà no, maledizione, è super importante, e più casi ci sono raccontati, ovviamente più si può fare ricerca e prima si arriva a una soluzione. Per cui, per tornare alla domanda originale, chi perde l'olfatto per il Covid percepisce i feromoni? No, e questo può avere tutta una serie di ricadute. Dopodiché, fortunatamente, questi sintomi qua sembrano essere legati alle prime varianti e adesso sembrano essere totalmente passati di moda. Grazie a tutti voi per l'ascolto, grazie a tutti voi per quest'anno meraviglioso. Poi domani, con una voce magari più decente, vorrei raccontarvi un po' cos'è stato quest'anno dal punto di vista di cose molto umane, della produzione, degli ascolti, dei successi, delle sconfitte, che cazzo ne so, tutto quanto.
Tipo questa settimana che non è stato daily, madonna, siamo scesi in classifica di brutto.
Lo so, zio, adesso ci ripigliamo, dai, vai sereno. Domani ne parliamo bene con calma, con una voce migliore. Ecco, volevo dirvi una cosa che non vi ho detto, c'è una novità che ormai non è più una novità, però ve la dico lo stesso. Su Spotify è possibile finalmente votare il podcast che ascoltate, cioè valutarlo. Se vi piace Cose Molto Umane, lo ascoltate, magari a maggior ragione non siete patron, perché insomma è un po' un casino, eccetera, ma volete in qualche modo contribuire, andate su Spotify e lasciate delle recensioni da paura. Valutate e fate valutare, che così diffondiamo Cose Molto Umane. Ci sentiamo domani per davvero. Seguitemi su Instagram, sono Radio Kesten. Un bacio a tutti di buon anno e a domani con Cose Molto Umane, anche da Ramon.